Ciao, io sono Veronica, vi do il benvenuto in ogni momento. Oggi sono felice di presentarvi un'autrice che forse conoscete già, ma è la prima volta che viene a trovarci sul canale. Si tratta di Chiara Sagonel, autrice del libro Storia dei quanti e del libro Cambia la tua vita con la fisica quantistica, che potete trovare all'interno di One Books. Bene, vi lascio con questo video o podcast e anche con il link al sito web di Chiara nel caso vogliate seguire più da vicino il suo lavoro. Abbraccio e ci vediamo presto.
Ciao a tutti, sono Chiara Zagonel e oggi vorrei parlarvi dell'entanglement quantistico. L'entanglement quantistico è qualcosa che ormai è molto vicino a noi perché dal punto di vista tecnologico è stato sfruttato e viene sfruttato continuamente. Molte sono le sue applicazioni. La più vecchia, possiamo dire così, è la crittografia quantistica, quindi la possibilità di trasmettere dei messaggi crittografati che grazie all'entanglement rimangono protetti. Di crittografia quantistica si parla ormai in maniera commerciale già dal 2002. Un'altra applicazione dell'entanglement quantistico è il teletrasporto quantistico di informazioni, quindi il trasporto istantaneo dello stato quantistico di una particella in un punto distante nello spazio. Il tutto avviene senza nessun tipo di ritardo. E pensate che già nel 2012 si riuscivano a teletrasportare insiemi che contenevano centinaia di milioni di atomi. E poi un'altra applicazione molto importante dell'entanglement quantistico è il computer quantistico. L'idea del computer quantistico è nata già negli anni 80 del secolo scorso. Ma nel 2019 che l'IBM per la prima volta lancia sul mercato il primo prototipo di computer quantistico di tipo commerciale. E è ancora un ambito in sviluppo e si stanno continuamente facendo nuove innovazioni al riguardo. Ma che cos'è l'entanglement? L'entanglement è una situazione per cui le particelle, ad esempio due particelle, dopo aver interagito tra di loro per un tempo sufficientemente lungo, che però in fisica quantistica è decisamente molto piccolo, se vengono allontanate, mantengono questo collegamento che si è creato nell'interazione e indipendentemente dalla distanza. È un'idea che era venuta ad Einstein nel 1935, ma non tanto per confermare la teoria quantistica, quanto per dimostrare che la teoria quantistica era incompleta e aveva dei problemi. Infatti ad Einstein non piaceva, lui aveva contribuito alla nascita della teoria quantistica, però a un certo punto si era reso conto che veniva demolita l'idea della realtà così come lui la intendeva. La realtà risultava essere deterministica, non era più deterministica, ma era probabilistica e dipendeva dall'osservatore. E quindi in tutti i modi cercava di dimostrare che tale teoria era incompleta e andava sistemata. Nel 1935, insieme ai suoi colleghi Podolsky e Rosen, inventa quello che poi passa alla storia come il paradosso EPR, dalle iniziali appunto dei tre scienziati. In questo paradosso, due particelle appunto interagiscono e poi vengono allontanate e mantengono un collegamento che non è assolutamente spiegabile. Sulla base di questo fatto, Einstein dice che la teoria quantistica che legittima una situazione di questo tipo, ovviamente è una teoria che ha dei problemi. Nel 1951 il fisico americano David Bohm, che lo stesso Einstein considerava il suo naturale successore, riscrive questo paradosso EPR in termini molto semplici e soprattutto punta l'attenzione su questo effetto di collegamento a distanza che i fisici chiamano non località. La non località non piaceva veramente a nessuno, non piaceva ad Einstein, ma non piaceva neanche ai sostenitori della teoria quantistica. A questo punto David Bohm sviluppò una teoria che era alternativa a quella quantistica, però aveva il grave difetto di essere appunto non locale. Quindi, pur essendo diversa dalla teoria quantistica, prevedeva anche lei, questa teoria dell'onda pilota, prevedeva dei collegamenti a distanza inspiegabili. Il fisico irlandese John Stuart Bell si entusiasmò di questa teoria e scrisse nel 1964 due articoli nei quali dimostrava che la non località non era un problema che riguardava soltanto la teoria di Bohm, ma che in qualche modo riguardava tutte le teorie fisiche di tipo deterministico, che erano le teorie che piacevano poi ai fisici e in particolare ad Einstein. Quindi si pone il problema se è la non località dipende dalla teoria o se è proprio una caratteristica della realtà. E arriva a formulare una disuguaglianza matematica che può essere verificata in laboratorio, proprio per vedere se questo collegamento a distanza, questo entanglement, è reale oppure no. Il termine entanglement, tra l'altro, deriva dalla parola inglese entangle, che vuol dire intrecciare, quindi vuol dire che le particelle rimangono appunto collegate, intrecciate tra di loro. L'esperimento viene fatto per la prima volta nel 1969 dal fisico americano John Clauser e poi successivamente nel 1982 dal fisico francese Alain Aspect. Alain Aspect ha dimostrato in maniera incontrovertibile che l'entanglement è reale. Lo ha fatto utilizzando coppie di fotoni che venivano portate a distanza e mantenevano appunto questo collegamento. È stato il primo esperimento, è vero, anche Clauser l'aveva fatto, però Clauser in qualche modo aveva bisogno di essere confermato, il suo esperimento aveva qualche imperfezione. Invece Alain Aspect nel 1982, dopo 8 anni di preparazione e molti mesi di esecuzione, fa questo esperimento che mostra chiaramente a tutta la comunità scientifica che l'entanglement è reale e può essere sfruttato anche dal punto di vista tecnologico, come di fatto poi è stato. Negli anni 90 il fisico austriaco Anton Zeilinger fa degli esperimenti di entanglement dove non prende più in considerazione solo coppie di particelle, ma addirittura più particelle contemporaneamente. E attualmente si riescono a mettere in entanglement insiemi che contengono milioni di atomi. Quindi l'entanglement è reale. Ma oltre a essere sfruttato dal punto di vista tecnologico, ci piacerebbe sapere qual è il significato dell'entanglement, perché le particelle rimangono collegate. Questa domanda ha creato un grave imbarazzo in tutta la comunità dei fisici, al punto tale che ad Aspect, a Clauser e a Zeilinger è stato conferito il premio Nobel soltanto nel 2022, quindi ben 40 anni dopo la prima conferma effettiva che l'entanglement era reale, un premio Nobel proprio per l'entanglement. I fisici non sanno spiegare il significato dell'entanglement, lo sanno sfruttare, ma non sanno che cosa significhi. Chi ha provato a farlo ha dovuto spingersi al di là del mondo della fisica. Ad esempio, lo ha fatto David Bohm, andando a parlare di ordini di realtà. Esistono quindi più livelli di realtà. Il livello che la fisica sperimenta e su cui fa le sue misurazioni, David Bohm l'ha chiamato ordine esplicato. È l'ordine caratterizzato dalla separazione tra le particelle. Ma secondo Bohm esiste un livello sottostante, l'ordine implicato, dove non c'è separazione, è un livello caratterizzato dall'unità. È una visione che richiama moltissimo quelle delle filosofie orientali, dove tutto è uno, dove la separazione è soltanto un sogno, è Maya, come dicevano i Veda indiani. La comunità scientifica quindi non entra in merito a questa questione, eppure sempre più sono gli indizi che il nostro universo è un universo che si trova in uno stato di entanglement. In effetti, la materia nel nostro universo può essere nello stato solido, liquido o aeriforme, oppure nello stato di plasma. Lo stato di plasma, il quarto stato della materia, è praticamente lo stato in cui un gas viene surriscaldato e portato a temperature elevatissime. In tali condizioni le sue particelle risultano essere in entanglement, hanno un comportamento di tipo collettivo. E la notizia sconvolgente è che il 99,99% della materia costituente il nostro universo si trova nello stato di plasma e quindi è caratterizzato da uno stato di entanglement, uno stato in cui le sue particelle, si muovono in maniera cooperativa e collettiva. Tutto questo riportato nella nostra vita personale non può che far riflettere. Spesso noi ci muoviamo in un'ottica di separazione, ma l'universo ci sta dicendo chiaramente, attraverso la fisica quantistica, che le sue dinamiche sono di tipo cooperativo e che forse noi non riusciamo semplicemente a vederle. Se riuscissimo a vederle, ci porremmo nei confronti delle persone che ci stanno attorno probabilmente in modo diverso.